Allora possiamo ascoltare il testo degli Atti degli Apostoli e alla fine, dopo un piccolo momento di silenzio, preghiamo insieme il Gloria del Padre.
Filippo battezza un ministro etiope. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme. Se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo, posto innanzi e udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il fatto della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotto a un macello, e come un agnello senza voce innanzi al filo tutto, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recinta dalla terra la sua vita. E rivoltosi a Filippo e a Luca disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di te stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarea.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, negli secoli dei secoli.
Poi ascolteremo, quando leggeremo questi testi, entreremo di più nell'interpretazione, no? Filippo fa un'interpretazione. Chi è questo, chiede appunto l'etiope, no? Chi è questo personaggio di cui è, Filippo appunto proporrà quella che poi sarà l'interpretazione cristiana, no? Cioè in quelle parole un preannuncio e una prefigurazione appunto del Messia che per noi appunto è Gesù di Nazaret. Allora, prima di arrivare a questo, siamo arrivati al capitolo 51 nella nostra lettura. Se non sbaglio, eravamo arrivati al versetto 8, dobbiamo leggere il 9. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. E adesso iniziamo una sezione che inizia appunto qui e terminerà nei primi versetti del capitolo 52, dove vedremo che è un po' ritmato da questo svegliati, svegliati. Lo troviamo qui al versetto 9, lo troviamo al versetto 17, svegliati, svegliati, e lo troviamo all'inizio del capitolo 52, vedete, no? Svegliati, svegliati. Vedremo che cambiano i destinatari di questo invito a svegliarsi. E il primo destinatario è appunto è Dio. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. È una supplica, vedete, no? È il popolo, è il profeta che parla a nome del popolo, no? Che si rivolge al Signore e lo invita a svegliarsi. È sempre bello poter leggere e lasciarci educare dalla parola e da questa tradizione biblica che ci, molte volte ci scuote un po' da quell'educazione un po' moralistica che abbiamo ricevuto a volte, no? Perché allora di dire a Dio, Dio svegliati, cioè uno dice no, a Dio non si può dire una cosa del genere, no? Anzi, magari in qualche atto di, in qualche momento di rabbia, uno lo dice, Signore, ma dove sei? Svegliati, no? E poi immediatamente si va a confessare, perché uno dice, no, Signore, scusami, no, cioè, non volevo, peccato. Ecco, allora, sia i salmi, sia anche questi passi ci fanno vedere una un'intimità, una familiarità a cui il Signore chiama il suo popolo, educa il suo popolo, che può avvicinarsi e può rivolgersi al suo Dio anche in questi termini, no? E qui è appunto l'invito al Signore attraverso il suo braccio. Ricordate il passaggio del mare, no? Il braccio del Signore si è alzato, la destra, il braccio del Signore, la destra del Signore ha fatto meraviglie, no? Questa immagine di uno che, con il braccio della forza normalmente, no? Che opera, che muove, che libera. E il ricordo cioè l'invito è farlo a partire dal ricordo dei giorni passati, svegliati come nei giorni passati, come tra le generazioni passate. E poi si parla, vedete, di Rab, il drago, si parla a un certo punto delle profondità del grande abisso, è prosciugato il mare. Questa cosa del drago fa riferimento a miti che c'erano anche nelle altre culture. Cioè, ricordate che poi il popolo di Israele, non come tutti i popoli, non ha una storia che si svolge in una campana di vetro, ma è a contatto con le altre culture, con le altre tradizioni religiose. Pensate che anche il discorso degli angeli verrà preso appunto dalla cultura persiana, iraniana, cioè molto antica, no? Allora anche qui questa cosa del drago, e qui in particolare si parla di Rab, e Rab è l'Egitto. Allora la differenza, cioè Israele prende alcuni di questi miti, però li rielabora, perché questi miti in genere erano miti creazionali, cioè dove il Dio aveva creato il mondo distruggendo, sconfiggendo il mostro antico, e alcuni miti proprio c'è questo Dio che distrugge il grande drago, lo spacca in due e lo pone a fondamenta della terra o a fondamenta del cielo. Qui invece il mito non è il mito, ma è il racconto e la storia parte dall'uscita dall'Egitto. Su questo qualche volta l'abbiamo già detto, lo ricordiamo, cioè che l'esperienza ebraica di Dio, di conoscenza di Dio, non parte da una riflessione creazionale, ma parte da una memoria di un'esperienza di liberazione. Quindi non tanto da una riflessione sul fatto che Dio ha creato, no, c'è qualcuno che ci ha creati, no, no, ma tanto sul fatto di dire c'è qualcuno che ci ha liberati. Eravamo schiavi, i nostri padri erano schiavi in Egitto, e qualcuno si è preso cura di noi, ci ha liberati. E poi questo ritorno, adesso questa liberazione, ecco, questo Dio che ci ha liberati e deve liberarci, no? Lui che si è compromesso con noi, che è entrato in alleanza con noi, se l'ha fatto quella volta, proprio perché l'ha fatto quella volta, notate, quasi come a dire, Signore, tu l'hai fatto quella volta, quindi sei il nostro Dio, bene, adesso liberaci. Quello che è avvenuto avvenga adesso, no? E in particolare vedete il ritorno, no? Dei riscattati, come una volta i redenti sono passati attraverso le profondità del mare, e nelle profondità del mare c'è stata una strada, adesso il ritorno dei riscattati. Tra l'altro di questo, a proposito anche di questa strada, noi l'avevamo visto già nel capitolo 35, al versetto 8, dove si diceva: ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa. Qui non si parla tanto di questa santità della strada, della via, ma quasi questa santità sarà sul loro capo. E questa felicità perenne che sarà sul loro capo. E la risposta di Dio: io sono il vostro consolatore. Chi sei tu perché tu tema uomini che muoiono e un figlio d'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo creatore, che ha dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra? Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'avversario? Il prigioniero sarà presto liberato, egli non morirà nella fossa, né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio, che agita il mare così che ne fremano i flutti. Signore degli eserciti è il suo nome. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano, quando ho dispiegato i cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion: tu sei il mio popolo. Vedete la risposta, no? Il popolo supplica, invoca: svegliati, svegliati, Signore, attraverso il tuo braccio. E la risposta è dire: io ci sono. Io sono il vostro consolatore. Questa risposta di Dio, tra l'altro è sempre interessante questa cosa del doppio, del dire, no, e ridire, quasi come dire, tante volte anche nella Bibbia, no, c'è proprio questa, anche come forma letteraria, questa della ripetizione, del ripetere, e si parla proprio di una forma letteraria che viene chiamata ripetizione duale, cioè dove una cosa viene detta e ridetta, e nel ridirlo si va sempre un po' più avanti, ma il fatto di dirlo più volte è legato anche al fatto che non basta che il Signore lo dica una volta, cioè nel senso che quando il Signore lo dice molte volte l'uomo non ascolta, no? Tant'è vero che qui il Signore dice: hai dimenticato. In qualche modo il Signore, ricordate che poi una critica che veniva fatta al Signore, che abbiamo trovato, è: ci hai dimenticati, no? Ci hai dimenticati. Adesso il Signore che dice: guarda, che se sei andato in esilio è perché mi hai dimenticato. Il peccato è come perdita della memoria, che come sappiamo è un problema fisico e psichico importante, che con l'età, no, a volte accade, ma anche nella vita spirituale il dimenticare è un problema, anche perché la nostra fede è memoria, la nostra fede è memoria. Fate questo in memoria, no? Fate questo in memoria. Per cui perdere la memoria è andare in esilio, no? E poi qui, no? Io sono la consolazione Notate, è uno sconfiggere l'avversario. La consolazione che è doppia e proprio si svolge sia nel consolare il popolo sia che nello sconfiggere l'avversario. È come come in un tribunale, no? Dove difendere l'innocente e anche contrastare l'accusatore. Non è soltanto, è una doppia azione, no? Connessa. E quindi qui l'avversario, che è Babilonia, no? E anche se poi l'avversario nella Bibbia assume dei nomi, no? il male che poi assume dei nomi, appunto, come Satan, che significa avversario. Satan è una parola ebraica che significa avversario, viene chiamato anche diavolo, eccetera, colui che divide. Poi, fra l'altro, questi non sono nomi propri, no? La Bibbia sfuma, cioè, sull'identità, è più attenta alla sua azione. È colui che divide, perché il male divide, mette contro, no? E fra l'altro, vedete, il male distrugge. Mentre il Signore consola e libera, il male distrugge. Quello che il male fa è quello che il male vuole fare è semplicemente distruggere. Secondo, svegliati, alzati, Gerusalemme. Vedete adesso questo svegliati è Dio che lo rivolge al suo popolo, in particolare a Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira, la coppa, il calice delle vertigini, l'hai bevuta, l'hai vuotata, è l'esilio, è stata la distruzione. Nessuno la guida tra tutti i figli che essa ha partorito, nessuno la prende per mano tra tutti i figli che essa ha allevato. È la dispersione del popolo, no? Gerusalemme è come una donna che è madre, i cui figli sono stati dispersi, deportati, uccisi. Due mali ti hanno colpito, chi avrà pietà di te? Desolazione e distruzione, fame e spada, chi ti consolerà? I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio. Perciò ascolta anche questo, misera, o ebra ma non divino. Così dice il Signore tuo Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo. Ecco, io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa, il calice della mia ira. Tu non lo berrai più. No, di nuovo, ecco, l'annuncio della fine, no? Della fine dell'esilio, della fine del tempo della desolazione. Lo metterò in mano ai tuoi torturatori che ti dicevano: curvati che noi ti passiamo sopra. Tu facevi del tuo dorso un suolo e una strada per i passanti. Terzo, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion. Indossa le vesti più belle, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava, si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion. Ricordate che si parlava attraverso le vesti, no? Della deportazione, dell'essere denudata, anche di Babilonia, che vestiva come una regina che poi finirà denudata come gli schiavi, no? Allora adesso è qui invece Gerusalemme, no? Che viene restituita, risorge, rinasce dalla morte attraverso proprio questa cosa delle vesti. Ricordate che il padre cosa dice quando il figlio comincia la tiritera, il figlio il prodigo, no? Che torna, il padre dice: presto, prendete le vesti più belle e rivestitelo, no? E Paolo dirà: rivestitevi di Cristo, poiché dice il Signore: per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Non c'è stata una vendita, il Signore non ha venduto, no? Sono stati presi senza uno scambio, senza denaro, poiché dice il Signore: in Egitto è sceso il mio popolo, un tempo per abitarvi come straniero, poi l'Assiro senza motivo l'ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui, oracolo del Signore? Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla. I suoi dominatori trionfavano, oracolo del Signore, e sempre tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo, eccomi. E notate come in questi versetti si parla dell'Egitto, dove era sceso come uno straniero, e ricordate tutte le vicende narrate nella Genesi, no? Giacobbe, Giuseppe, i figli, no? Che andarono per soggiornare per la carestia, l'Assiria, l'invasione degli Assiri con tutta la presa del Regno del Nord, eccetera, legato a una morte, nel senso che le 10 tribù del Nord sono state disperse, sono morte, e qui adesso di questa terza sciagura da cui si ritorna, no? E come dire, in questa sciagura, in questo disastro, in questa Shoah, allo stesso tempo poter fare l'esperienza per chi ritorna e per il popolo ristabilito della conoscenza di Dio, cioè di un Dio che appunto anche in quel giorno, anche nella morte, si è fatto presente dicendogli eccomi, no? Eccomi. E in questo c'è un'assonanza di tutta la ricerca, no? Per esempio di Maria Maddalena, che cercava il suo Signore, cercava un cadavere, e poi il Signore gli verrà incontro, no? Dicendole Maria, no? E dicendole in qualche modo eccomi.
Al versetto 10 abbiamo un annuncio. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, uscite di là, non toccate niente di impuro, uscite da essa, purificatevi. Voi che portate gli arredi del Signore, voi non dovete uscire in fretta, né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele, chiude la vostra carovana. Allora, è un doppio annuncio di salvezza. Fino al versetto 10, dal versetto 7 al versetto 10, risuona in Gerusalemme, a Sion. Poi dal versetto 11 e 12, risuona a Babilonia. È un annuncio di liberazione, allora è come un annuncio fatto in stereofonia, nello stesso tempo in due posti diversi, per annunciare questa liberazione, perché c'era questo tormento, essere prigionieri, ma tornare a Gerusalemme ci sono le rovine. Ecco, invece il Signore entra a Gerusalemme, le sentinelle alzano la voce, c'è un clima di festa, il Signore consola il popolo e riscatta, proprio nel senso di redime, quindi c'è questa liberazione, e l'annuncio alle rovine, perché si lamentava il popolo, siamo così pochi, che cosa andremo a fare? Il Signore ricostruisce, e lui è quello che anticipa, perché lui torna per abitare, quindi è il Signore che si presenta, poiché vedono gli occhi, con gli occhi il ritorno del Signore. Una traduzione dice che vedono con gli occhi negli occhi il ritorno del Signore, quindi chi si presenta è il Signore. E il Signore, anche qui c'è riferimento al braccio, ha snudato il braccio, siete presente quando uno si rimbocca le maniche e si mette all'opera, è il segno proprio per parlare di forza, il Signore sta facendo un'azione potente, ecco si parla del braccio. Quale sarà questa azione che tutti vedranno, quindi riguarda tutte le nazioni? verrà detto successivamente quando leggeremo il racconto del il canto del servo, dove ci sarà di nuovo questa parola braccio. E lo stesso annuncio di liberazione e di salvezza, quindi di ritorno a Gerusalemme, di ricostruzione di Gerusalemme, di nuovo abitata da Dio, parte anche, dicevamo, a Babilonia. Babilonia è un uscire. Attenzione, non sarà fatto di fretta, ma non è una fuga. Quindi la liberazione va vissuta con quella fretta, perché c'è la gioia, ma non è una fuga, anzi è una processione, che richiama anche qui, con un piccolo accorgimento, l'Esodo. Perché dicendo che il Signore è davanti e il Signore è dietro, si parla del corteo dell'Esodo, dove il Signore era davanti, no? Come fuoco, come lampada che illuminava la strada, e dietro come nube che cercava di impedire, no, l'avvicinamento. Quindi il Signore accompagna questa uscita. Da questo momento, ecco, questo annuncio di salvezza viene esplicitato poi e viene detto in maniera particolare con il canto del servo. Allora, e adesso dovremmo fare questo. Sì? In cui abbiamo preparato questa piccola... Allora, giusto, velocemente io faccio un piccolo riepilogo per le persone magari più nuove o chi ha seguito. Allora, solamente un itinerario. Si vede. Allora, il libro di Isaia è questa linea gialla che vedete sotto, è stato scritto coprendo tutto questo tempo che va, la vocazione di Isaia è più o meno in quest'epoca, nel 740, però i racconti, i testi arriveranno fino a parlare di quando si è tornati dall'esilio e si è già a Gerusalemme, quindi già nel 400. Come potete capire, è un periodo molto lungo. La parte centrale, dove ci sono i canti del servo, riguarda il periodo dell'esilio, dicevamo, e la fine dell'esilio soprattutto, in cui prima qui viene distrutta Samaria e poi qui ci sono le deportazioni di Gerusalemme. Allora, tutto il libro è composto da 66 capitoli che coprono appunto tutto quel tempo. Questi primi 40 sono quelli sono ambientati soprattutto al nord, in Samaria, abbiamo letti all'inizio con tutti gli oracoli contro, no? Samaria e gli avvertimenti. Poi invece sono quelli che stiamo leggendo adesso, sono ambientati nell'esilio, in un'epoca diversa, e poi anche questi saranno ambientati proprio a Gerusalemme, dove ritornano le persone. Detto, poi abbiamo chiesto composto da chi, questo primo profeta di quel prima parte del libro abbiamo chiamato Isaia di Gerusalemme l'abbiamo chiamato, poi questo è detto secondo Isaia, usando la parola greca deutero, secondo, e questo terzo, trito, sempre usando la parola greca. Allora, questa parte del libro che stiamo leggendo si chiama anche libro della consolazione, perché inizia appunto così, consolate. All'interno di questo libro, quindi uso lo stesso disegno, ma all'interno di questo libro, dal capitolo 40 al capitolo 55, nella prima parte fino al capitolo 48, è soprattutto rivolta l'attenzione a Babilonia, dove c'è la sofferenza, però dove risuona questo messaggio di speranza. Qual è il messaggio di speranza? Lo direi subito dopo. E quest'altra invece è vissuta e ambientata soprattutto a Gerusalemme. Ci sono due messaggi diversi. Nel primo si dice appunto uscite da Babilonia. Invece qui Gerusalemme è ricostruita. Quindi potete tornare. E in questo senso c'è, come dicevo, un annuncio di salvezza in terofonia, no? L'abbiamo appena condensato in questo libro. Allora, i quattro canti del servo. sono tutti in questa parte del libro di Isaia, eh? Capitolo 42, capitolo 49, capitolo 50 e poi 52 e 53, è a cavallo tra due capitoli, tutti e due, tutti e quattro qui. Velocemente ti passo in rassegna dicendo solamente chi parla nei canti, cioè quando noi leggiamo quella poesia che è il canto di chi è che parla, e allora vediamo che nel primo canto c'è Dio che parla a tutti, è Dio che parla, che fa, presenta il suo servo, per dire una frase condensata in una frase, io con lui, Dio dice io sarò con lui, per, e poi dice per illuminare le genti, eccetera. Allora si vede che c'è un rapporto Dio, Signore, con un servo. Qual è il messaggio di questo canto? Se vi ricordate che questo servo è dolcissimo, però è forte, non spegnerà. È mite, ma è travolgente. Insieme. Benissimo, il secondo canto è il servo che parla. È il servo che parla del suo rapporto con Dio. Fin dal grembo materno, il Signore mi ha scelto. E dice che Dio è con me, lui, Dio è con me per portare l'annuncio, eccetera. C'è un rapporto padre-figlio. E cosa viene fuori? Che immagine, che messaggio? Che lui, questo servo, è intimo del Signore, ha un rapporto veramente privilegiato e diventa luce per tutte le genti. Terzo canto, il servo ancora parla, sempre del suo rapporto con Dio. E io con lui tutto, lui con me sempre, anche nei momenti di difficoltà, perché sta vivendo un momento di difficoltà, ma il Signore lo rilancia. Anche qui il rapporto che si vede fuori è maestro-discepolo, infatti diceva il Signore mi ha dato un orecchio da discepolo, una lingua da discepolo, è un esperto nel consolare e inizia a essere un innocente perseguitato che impara sulla sua pelle quello che significa. Il quarto canto, quello che stiamo facendo adesso, che faremo adesso, vediamo una caratteristica, che Dio parla al suo servo, e inizia così il canto, ma il canto finisce anche così, che Dio parla del suo servo, e al centro compare una voce nuova, dei testimoni, che narrano la propria trasformazione grazie a lui. Questo è il messaggio incredibile del quarto canto. Interviene un'altra voce che racconta questo. Allora, adesso sul foglietto che voi avete c'è tutto il testo. Allora, potendo lavorare sul testo in maniera anche visiva, vedete innanzitutto che la prima parte è a margine completamente a sinistra, poi c'è una parte rientrata e poi ritorna l'ultima parte che è completamente a sinistra, ce l'avete anche sul vostro foglietto. Questa è la parte dove parla Dio. Sì? Quello che è tutto immagine a sinistra, la prima e l'ultima. Anche a tutto il margine a sinistra, poi c'è tutta la parte che ha questa linea accanto, che è la parte dove parlano i testimoni. Lo si capisce perché si usa sempre questo noi, 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 noi. C'è quest'altra parte invece che non ha, è rientrata ma non ha la linea, che è la parte dove interviene del noi una voce particolare, che è la voce del profeta, che fa un particolare intervento, dove finisce la storia di questo servo, commenta e fa una preghiera. Allora, detto in questa maniera, ecco, già visivamente, rispetto alla Bibbia, noi possiamo capire meglio. Prima parte, ultima parte, all'interno si svolge qualcosa, cambia voce. Lo leggiamo. Ecco il mio servo, ho usato una traduzione particolare, un pochettino diversa. Tenete conto che questo testo non è facile da tradurre, ci sono ancora molte polemiche su vari versetti, no? E già anticamente, quando c'è stata la traduzione dei 70 cosiddetta, quindi potendo tradurre in greco, già allora si sono avute difficoltà a tradurre il testo ebraico, quindi figuriamoci noi adesso. Ho trovato una traduzione che sotto alcuni aspetti esplicita alcune cose, ci aiuta. Lo leggo. La prima parte dove Dio parla: ecco il mio servo, riuscirà, illuminerà, egli salirà e sarà elevato, sarà molto, molto esaltato. Come molti sono stati spaventati a suo riguardo, tanto era sfigurata, lungi dall'uomo la sua apparenza e il suo aspetto lontano dagli esseri umani, così egli purificherà molte genti. A suo riguardo i re chiuderanno la loro bocca, poiché vedono ciò che non è stato mai loro raccontato e osservano ciò che non hanno mai udito. Piccola nota tecnica, alcune volte uso due parole con una barra, nel senso che la traduzione può essere alternativa, si può usare o un termine o l'altro, a seconda di quello che voi riuscite meglio. Altre parole sono messe tra parentesi, perché nella traduzione sono sottintese, oppure il testo è sparito e allora lo si ricostruisce un po' a senso su questo. Allora è Dio che parla e presenta il servo, ed è solo Dio che usa questa parola in tutto il racconto: ecco il mio servo. Grazie anche a questa parola, a questa frase che ritorna, possiamo dire che la prima e l'ultima parte parla Dio, perché questa parola, mio servo, è riservata solo a lui, è lui che presenta così il servo, l'abbiamo visto anche negli altri campi, e presenta il servo, già annuncia un successo: il mio servo risplende, sarà intronizzato, sarà messo su un trono alto, 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 che non è solo un trono umano, ma è una posizione celeste, quindi sarà glorificato. E quindi annuncia già la fine della storia, quindi parte dalla fine, dicendoci anche che questo è avvenuto con un contrasto incredibile. Era una persona che ha vissuto, cioè una persona che era sfigurata, una persona che era orribile, tanto non lo si poteva neanche più riconoscere come uomo, però questa persona sarà glorificata, avrà tutto questo successo. Questo è un messaggio che riguarda tutte le persone, viene ripetuto molti, molti, le genti, i re, quindi è un messaggio di portata universale, universale, e è qualcosa di inaudito, inaudito, mai, mai era successo. I re, che potevano avere a disposizione biblioteche, narratori, cantastorie, non l'hanno mai ascoltato. Ecco, questo modo di raccontare, di porgerci questo oracolo, incredibile. Innanzitutto mette un'aspettativa, perché il modo di raccontare in questo modo, annunciando già la fine, parlando di questo contrasto, una persona che era sfigurata adesso è splendente, e una notizia inaudita, tutti a dire, sì, di chi si parla? Però è anche qualcosa che riguarda una metodologia, che ci riguarda da vicino come cristiani, perché anche per noi il nostro modo di affrontare la storia della salvezza è a posteriori. Anche per noi la rilettura del Vangelo è dopo la resurrezione, quando ci viene già detto che questa persona è risorta. Chi? Lui, proprio lui. E allora si rilegge la storia e si capisce. E in effetti inizia la narrazione, solo che la narrazione non la fa più Dio. La voce cambia e lo si capisce appunto perché interviene questo noi. Allora, si vede una cosa particolare. Io qui ho fatto vedere che nella prima e nell'ultima parte il servo, ogni volta che viene nominato il servo, ho messo il colore giallo. E invece nella prima e nell'ultima parte il servo, che è solo, è uno solo, è sempre contrapposto ai molti, ai molti. Quindi su uno si poggia questa notizia di Dio che riguarda tutti, tutti. Poi invece qui viene sempre nominato il servo e di lui si racconta, ma il protagonista di questo, colui che racconta, sono questo noi. E fa parte del popolo di Israele. Dio lascia a noi la responsabilità della testimonianza. Non è lui a raccontare la vicenda del servo e come l'hanno interpretata coloro che l'hanno visto, ma lascia che la voce sia dei testimoni. Sono anonimi, così come non si capisce chi è questo servo. Anche i testimoni sono anonimi. Probabilmente fanno parte del popolo, allora noi dovremmo vivere e cercare di capire l'ambiente dell'esilio, con un personaggio anonimo, che da personaggio reale è diventato piano piano un prototipo, che poi incarna tantissime persone precedenti a lui e anche diventerà prefigurazione di altri personaggi dopo, tra cui Gesù, il Massimo. Leggendo allora questa narrazione centrale, inizia con una domanda. Chi ha creduto a ciò che noi abbiamo udito? E il braccio del Signore su chi è stato svelato? Noi possiamo dire che inizia qui questa parte, perché inizia il noi e perché inizia questa domanda, che anche nella seconda parte, nell'altra colonna, c'è un'altra domanda, vedete, versetto 8, dove ci fa capire che fa parte di questa narrazione interna. Chi ha creduto a ciò che noi abbiamo udito? Qui si può dire sia la parola udito che annunziato, perché si usa un costrutto verbale dal verbo appunto dell'ascolto, dove si può dire sia ciò che abbiamo ascoltato, ciò che abbiamo fatto ascoltare, quindi vuol dire annunziare, e il popolo. E sta parlando di nuovo, riprende quella meraviglia di qualcosa di inaudito, dicendo anche noi abbiamo sperimentato questo, che anche per noi quello ascoltato da Dio, questo messaggio incredibile di un poveraccio sfigurato, così esaltato, che ha avuto successo, è una cosa che ci ha lasciati interdetti. Chi poteva credere? Ma anche quando abbiamo cercato di dirlo agli altri, era difficile. È difficile. E il braccio del Signore, cioè in quello che è successo, si è manifestata la forza. Vi ricordate la domanda che abbiamo appena letto, no? Il Signore ha mudato il suo braccio. Ecco qui, il braccio. Ma su chi? Non più in che cosa si è manifestato, è sulla vicenda di una persona. L'azione di Dio potente si è manifestata nella vicenda di una persona e inizia a raccontare la storia di questa persona. Egli crebbe come un ramoscello davanti a lui, come una radice di una terra arida. Né aspetto, né avvenenza, che noi lo possiamo notare, né apparenza, che noi lo possiamo apprezzare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore e esperto della malattia, come uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, disprezzato e noi non ne avevamo nessuna considerazione. Si inizia a raccontare la vicenda di questa persona. Ci viene detto che è cresciuto in situazioni difficili, è nato in situazioni difficili, probabilmente si fa allusione proprio all'esilio, e nell'esilio c'era tanta gente che magari si era adattata, chi magari era più pratico di commercio, aveva continuato a iniziare a commerciare, chi si era sposato, aveva cercato, no, di rifarsi una posizione integrandosi, ma c'erano anche tanti che venivano sfruttati. Quindi già la situazione è difficile, pensate a uno in difficoltà in una situazione difficile. E questa persona però era anonima anche nell'apparenza. c'è una persona di cui non fai conto. Non c'è niente nell'aspetto, nel modo di fare che ti colpisce. Passa inosservata, non ci fai caso, non lo noti neanche. Quindi un poveraccio qualsiasi che cresce. E non ci viene detto che questa persona è particolarmente devota, eh? Niente, non c'è nessun riferimento. È una persona qualsiasi, qualsiasi. Una caratteristica che si inizia a vedere se questa persona soffre, ha una serie di malattie, di vicende, di sciagure. E allora c'è dietro una mentalità. E se fai il male, lo pagherai, soffri. Però poi facciamo anche il contrario. Stai soffrendo? Hai fatto del male. È la mentalità di una giustizia retributiva. Cioè, fai questo, riceverai questo. Tenete conto, questo è molto pericoloso. Perché innanzitutto da parte di Satana, no, l'avversario, rende questa logica perversa. Perché imbrogliando le carte che fa? Fai in modo che fai il male e te ricevi il bene, godi. Ma è un bene apparente, perché così imbroglia le carte. E invece da parte di Dio sovverte questa logica. Fai il male, il Signore lo converte in bene, in modo che non ti faccia male. Allora, ecco, con quella mentalità retributiva era facile dire: questa persona ha fatto del male sicuramente, per questo soffre. Allora che bisogna fare? Evitarlo. Evitarlo, perché se no ci contamina. Era la mentalità, no? Corrente. E finisce questa prima parte dicendo: noi non avevamo nessuna considerazione. Allora inizia non solo questo gruppo anonimo di testimoni, non solo a raccontare, ma a dire che cosa pensava mentre racconta, ricordando quello che è successo, ecco la memoria, tutto ricordando, perché tutto questo racconto si capisce che è stato scritto dopo che tutta la vicenda è chiusa. Allora diventa veramente una confessione. Questa parte centrale è una confessione di un gruppo che ha visto la vicenda di una persona e dice quello che ha visto e nello stesso tempo quello che quella cosa, quelle vicende hanno suscitato dentro di lui. In quel momento che cos'era? Onestamente, era una cosa di cui non facevamo assolutamente conto. Dal versetto 4 cambia. Eppure erano le nostre malattie che gli portavano e dei nostri dolori si faceva carico, e noi lo consideravamo un toccato, piagato, no? Un colpito da Dio, un umiliato. Ma lui era profanato, trafitto, vedete voi quale piace, per le nostre ribellioni, schiacciato per le nostre colpe. Il castigo che ci dà salvezza, pace, si è abbattuto su di lui. Nelle sue piaghe si opera la nostra guarigione. Sta avvenendo qualcosa, perché non stanno solo descrivendo quella persona, ma inizia una piccola riflessione dicendo: eppure, da questo eppure c'è un cambio, perché fra noi e lui c'è qualcosa che ci unisce. Noi soffriamo le stesse cose, cioè lui sta soffrendo, ma le nostre sofferenze. Quindi c'è, viene prima di tutto espressa una solidarietà. Lui soffre, anche noi soffriamo, ma lui più di noi, lui più di noi, perché nella mentalità che vi dicevo normale è perché Dio lo sta punendo, perché ha fatto qualcosa di male, allora Dio lo sta toccando. Toccare di Dio era un senso violento, per questo dice piegato. Ancora con quella mentalità. E c'è una cosa particolare, versetto 5: ma lui era profanato, trafitto per, in ebraico la proposizione è da. Quindi, se volete cambiare ancora il testo e diventa ancora più esplosivo, è: ma lui era profanato dalle nostre ribellioni, che è un modo per dire i peccati, schiacciato dalle nostre colpe. Allora non c'è solo solidarietà, ma c'è qualche cosa nel nostro atteggiamento, e stanno parlando i testimoni, che fa soffrire ancora di più quella persona. C'è un atteggiamento in questo tenerlo isolato, in questo disprezzarlo, che causa ancora più sofferenza, fino al punto di dire che in quelle sue sofferenze c'è qualcosa che mi riguarda, ci riguarda. Cioè proprio in quelle sofferenze a noi arriva, per contrasto, una pace. E questo è un messaggio inaudito. Come può vedere soffrire una persona, qualsiasi, un poveraccio, avere questa... E allora continua la riflessione con un altro cambio, ancora un'altra conversione maggiore. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ci volgevamo ognuno per la sua strada, e il Signore fece ricadere su di lui le colpe di noi tutti. Maltrattato egli si umilia e non apre la sua bocca, come agnello condotto al macello e come pecora davanti ai suoi tosatori. Muta, egli non apre bocca. Perché c'è ancora un cambio? Perché adesso i protagonisti dell'azione diventano proprio i noi. Se prima era lui che faceva le azioni, e io mi sentivo coinvolto perché lui si sta portando le nostre colpe, adesso invece noi diventa il soggetto dell'azione. Noi eravamo sperduti come un gregge. Allora, in quella sofferenza c'è praticamente una riflessione sulla situazione. In questo momento di esilio, in questo momento di allontanamento dal Signore, c'è un senso di dispersione di noi tutti. Questo personaggio diventa stranamente un pastore, uno che radica, no? Una persona che è un catalizzatore, diremmo in termini moderni. Cioè qualcuno che è riuscito a rimettere insieme le cose, le persone. Perché? Perché proprio questo senso di assorbire tutto il male anche degli altri, anche quello fatto in maniera inconsapevole, non ammesso. E qual era l'atteggiamento più sbalorditivo di questa persona? Il fatto che ha vissuto questo in silenzio, senza reagire. Il silenzio è emblematico perché, viene detto subito dopo, perché significa che non ha reagito secondo la stessa logica. Poteva rispondere con la violenza, alla violenza subita, alle ingiustizie, con la ribellione, no. Ha scelto, e questo viene detto due volte, non apre bocca, perché ha scelto di non reagire. A questo punto interviene, secondo l'interpretazione e l'autori che ho seguito in questo commento, la voce del, fra tutti quel noi, il profeta, diciamo Isaia o il secondo Isaia, che fa, continua la storia, la termina e fa una riflessione. Dopo costrizione, arresto e giudizio è stato portato via, e la sua generazione chi se ne occupa? Sì, è stato reciso dalla terra dei viventi a causa della ribellione del mio popolo. Il colpo è per lui. Gli si diede sepoltura con malvagi e con gli imbroglioni la sua tomba, mentre egli ha fatto non violenza e non c'è menzogna nella sua bocca. E al Signore è piaciuto annientarlo, renderlo malato. Se egli farà della sua persona un'espiazione, vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e attraverso la sua mano si realizzerà il piacere, la volontà del Signore. Continua la narrazione di questa vicenda, che prende una piega incredibile. Allora non solo una persona sofferente diventa un perseguitato, e si parla di un arresto, no? Costrizione, un arresto, probabilmente anche di un giudizio veloce, si può pensare falso, cioè si sta parlando di qualche cosa che lo porta improvvisamente poi una condanna, è stato portato via. Cioè si vede la scena velocissima di una persona arrestata in catene, spinto fino a essere giudicato colpevole e al patibolo. E la domanda è: il futuro di questa persona chi se ne occupa? Cioè così termina tutto. Sì, è stato reciso, e qui si parla, è stato messo in evidenza i verbi che parlano della morte, cioè la vicenda di questa persona arriva fino alla morte. E questa persona è stata colpita in maniera mortale, il colpo è un colpo mortale, a causa della ribellione del mio popolo. Probabilmente questa persona ha vissuto durante un momento di agitazione, cioè tutti si sono coalizzati contro di lui, è diventato veramente il capo espiatorio di una situazione, non sappiamo quale, di ribellione. E ha avuto anche una beffa alla fine, che questa persona che si è stata messa in una fossa comune, in mezzo a tutti gli altri, i malvagi, gli imbroglioni, quelli che poi vengono definiti ricchi. E qual era, come viene ricordato, come una persona che non ha mai fatto violenza, anzi, una persona che ha fatto sempre non violenza. Ecco perché non apriva bocca. Cioè questo atteggiamento di una persona remissiva che sceglie di non proseguire il cerchio della violenza, di non rispondere e di non mentire, di rimanere autentico. E a questo punto c'è una riflessione del profeta, ma soprattutto una preghiera rivolta a Dio. Se, Signore, se egli farà della sua persona un'eccezione, Signore, fa che quello che ha vissuto, e soprattutto questa morte, che era un sacrificio di espiazione, proprio quello che veniva fatto in Israele per i peccati, fa che questo porti veramente al futuro, si apra alla vita, alla discendenza, e fa che attraverso questa si realizzi la tua volontà. Questa preghiera viene ascoltata da Dio, e Dio riprende le stesse parole quando inizia a parlare. Qui andrebbe messo un sì, perché Dio alla preghiera del profeta dice sì. Sì, per la pena della sua persona gli vedrà una discendenza e sarà saziato di giorni. Attraverso la conoscenza di lui, il mio servo innocente renderà innocenti molti, delle loro colpe li si farà carico. Per questo io li condividerò i molti, e con i potenti li condividerà un bottino, perché ha versato la sua vita fino alla morte, e tra i ribelli si è lasciato annoverare, mentre ha portato il peccato di molti, e per i ribelli e li intercedeva sempre. Dio ascolta la preghiera e dice che, richiamando i versetti iniziali, sì, sarà esaltato, vivrà la resurrezione, vedrà una discendenza. Questa parola è confusa, si può anche intendere come luce, e in questo senso si parla di resurrezione, non solo, in quest'ultima due affermazioni. Sì, questo servo vivrà la resurrezione e giustificherà molto. Cioè, il suo sacrificio è a favore degli altri. E quindi si parla di salvezza universale. Attraverso questa figura di persona che ha sofferto in questo modo, i testimoni raccontano la loro conversione, il loro cambio. Noi siamo invitati a fare questo, a diventare anche noi testimoni che, vedendo quella vicenda di quella persona, sentono che nella propria vita c'è un cambio, innanzitutto perché c'è una strana solidarietà, e poi perché quella vicenda a me dà un qualcosa di sperato. Nello stesso tempo io vivo la consapevolezza del peccato, ma anche il perdono, la salvezza che mi viene da questo riconoscere il peccato e la volontà di Dio.
Penso che potremmo portare ciascuno a casa, no, questo foglietto per poter rileggerlo, no, e così lasciarlo risuonare dentro di noi tutti grazie a questo commento che abbiamo ascoltato. Concludiamo la nostra serata. Padre nostro,